Bene, buona serata e buon ascolto. Ma io non posso non dirvi che sono sempre molto colpito dall'amicizia che è la ragione per cui sono qui, perché non è un'altra. E credo che sia questo all'origine di tutto, questa umana simpatia che, guardata nel suo fondo, cioè nella sua origine, ti mette nella condizione, come stasera, di essere libero di parlare a delle persone, perché non tanto perché hai qualcosa da dire, come se avessimo delle cose da dire che possono essere interessanti, e allora in qualche modo uno va in giro a propagarle. Perché io sinceramente me ne starei tranquillo a casa, no? Ma piuttosto perché quando si riconosce che c'è qualcuno che ama quello che ami tu, quando si riconosce nella vita che c'è qualcuno che è appassionato a quello a cui tu stesso sei appassionato, o meglio, quando si riconosce nella vita che si è stati conquistati dalla stessa attrattiva, ci si sente un po' anche corresponsabili. E allora è come una mamma che, quando sposa i suoi figli, in qualche modo, se può, dice: se hai bisogno, io ci sono. E non tanto perché vuole sostituire qualcuno, e non tanto perché vuole prendere il posto di qualcun altro, ma perché, come dire, avevo quel tipo di rapporto lì non si consuma nel tempo, anzi, nel tempo uno come se avvertisse sempre di più che diventa fecondo, che diventa capace di generare, e che pertanto che cosa c'è di più umano che dare una mano a uno che sta facendo l'opera più grande che c'è al mondo? Perché non c'è un'opera umana più grande dell'opera educativa. Per cui, come dire, non c'è un fatto umano più compiuto dell'opera educativa. Ecco perché, come dire, un'amicizia che si riconosce dentro alla stessa passione, dentro allo stesso impeto, come fa a lasciarti indifferente? Questa non è una premessa qualunque, perché per la verità questa è la ragione per cui noi la Chiesa la chiamiamo cattolica, appassionata a tutto e a tutti. E nel dire appassionata a tutto e a tutti vuol dire a tutto quello che ognuno sinceramente realizza, appassionata a tutto quello che ognuno con la propria storia, col suo temperamento, con tutto quello che ha influito sulla sua vicenda umana, tende a comunicare. E se io in qualche maniera, come dire, posso essere con te, insieme a te, costruttore di quello che piace a te, di quello che interessa a te, ecco, questo mi soddisfa, umanamente mi soddisfa. E allora, permettete che io parto da qui. Sia nella Chiesa come anche nel mondo civile, tutti in qualche maniera documentano la necessità di una ripresa della preoccupazione educativa come decisiva per la svolta della nostra società, soprattutto per le giovani generazioni. Ma sapete benissimo quanto equivoco possa essere questo, soprattutto quando le parole non nascono dall'esperienza, ma sono brandite invece come fossero armi da poter utilizzare in certi momenti e per difendersi o per attaccare. E invece l'educazione non è né una difesa né un attacco, ma è un amore. È proprio un amore, è un amore infinito all'altro per quello che è. E ora permettete che io dico, parta da un punto che credo sia quello che connota immediatamente la novità che ci ha conquistati. Ecco, e parto da una domanda: che razza di novità introduce il fatto cristiano nell'esperienza educativa? Da quando l'uomo esiste, da quando l'uomo è stato creato, come dire, tutti hanno in qualche maniera comunicato all'altro, e se c'è stata una possibilità di vita più umana, di vita più corrispondente alle esigenze di ciascuno, come è stato proprio per questo tentativo che vi ricordate, quando quel maestro che si chiamava Ivo di Chartres, nel Medioevo non c'era una grande diffusione di scuole, e anche questo è interessante. E le scuole normalmente erano o l'esperienza del monastero, attorno alla quale cresceva una vita che si appassionava alla bellezza, all'ordine, al gusto, al commercio, come dire, a tutte le espressività dell'umano, perché vedevano uomini che vivevano intensamente la loro esperienza, così anche attorno alle cattedrali. Ivo di Chartres era appunto uno di questi maestri di queste scuole cattedrali, ed ebbe una felicissima espressione, secondo me, insuperata da questo punto di vista, perché dice: ognuno di noi venendo al mondo è come un nano, come un piccolo nano, piccolissimo, ma noi siamo nani sulle spalle di giganti. E che cosa racchiude questa espressione? Questa espressione racchiude la consapevolezza che tutto quello che io sono adesso non è tutto quello che io mi sono fatto, non è tutto quello che io, come dire, ho costruito, ma è tutto quello che io ho ricevuto, è tutto quello che mi è stato comunicato. Tant'è che da qui ne viene immediatamente un primo tentativo di descrizione di che cosa sia il fenomeno educativo: è la comunicazione di sé. E nel dire la comunicazione di sé, è la comunicazione non solo di tutte le conoscenze che io ho acquisito, non solo, come dire, tutto lo sguardo pieno di acutezza, di ingegno, per cui, come dire, anche erudito, che mi è stato nel tempo passato e nel tempo conquistato, ma è soprattutto, come dire, me che si comunica. Ciò che è diventato decisivo per me, che si comunica. Ecco, la prima questione, secondo me, che vorrei fissare nel nostro dialogo di stasera è esattamente questa. Non esiste educazione che non sia comunicazione di sé. Questa cosa che ogni padre e che ogni madre avvertono, come dire, con tutta la semplicità e con tutta la concretezza, questa cosa sembra che man mano che si cresce, man mano che si va avanti, si stemperi così tanto da diventare influente, e diventa influente invece qualcos'altro. E questa è la prima questione. Ma st- Stando a questo, ecco il passaggio, cosa vuol dire educare? Un bambino, che cosa vede nello sguardo di sua madre? Che cosa avverte nelle parole di sua madre, che cominciano ad indicare quella cosa con un nome? E che io ripeto, e che ripetendolo, mi viene più facile rapportarmi con la realtà, mi viene più facile conoscerla, mi viene più facile, come dire, anche utilizzarla, che se quando dico accendi la luce andassi a rompere il vetro, perché penso che così entra di più la luce, non realizzerei quello che mi è stato detto, ma farei un danno. Che invece io, al dirmi accendi la luce, individui quel punto che schiacciandolo illumina. Voi capite che può sembrare una banalità dirla così, ma come sono arrivato io a questo? Qual è la modalità attraverso la quale io ho appreso un rapporto con la realtà più corrispondente a quello che io desidero? Perché se entro in un locale buio e uno mi dice accendi la luce e io andassi a rompere i vetri invece che a schiacciare il pulsante che, come dire, che apre il flusso della corrente elettrica, voi capite che sarebbe un disastro. E che cosa ha reso invece possibile questo? Innanzitutto il modo con cui mia madre mi ha messo in rapporto con la realtà. Per questo l'educazione, nel suo senso compiuto, noi la chiamiamo esattamente così, introduzione alla realtà totale. E la realtà non è totale finché io non ne scopro il senso, il significato. Per cui, o meglio, difficilmente si potrebbe eccepire sul dire che l'educazione è l'introduzione alla realtà. La differenza la fa questo aggettivo qualificativo, totale. Perché ha a che fare col senso. E qui, secondo me, che razza di novità introduce il fatto cristiano nell'esperienza educativa è esattamente a questo livello. Ma credo che noi non possiamo, per tentare di dare un minimo di spiegazione, per cui di spalancare proprio il nostro sguardo e anche la nostra intelligenza su quanto abbiamo appena detto, non riandare all'origine del fenomeno educativo cristiano. Allora, c'è una grandissima premessa a tutto questo che si chiama Antico Testamento, perché tutto l'Antico Testamento è una grande premessa. O le premesse, tenete conto, non sono questioncelle, le premesse sono, mi viene da dire, la condizione attraverso la quale si può comprendere quello che inizia col primo capitolo. L'Antico Testamento è come la grande premessa alla comprensione di, perché quando, per esempio, uno sente il profeta Geremia che dice, o meglio, Dio che parla attraverso di lui e dice, ti ho amato di un amore eterno, per questo ho avuto infinita tenerezza per te. Nel sentirlo, lo senti immediatamente corrispondente, ma devi vederlo, perché questo diventi convinzione, perché questo possa diventare realmente la cosa più certa nella mia vita. E guardate che senza certezza non esiste esperienza educativa, senza certezza dell'educatore, ma soprattutto senza certezza dell'educando, non esiste esperienza educativa. C'è tentennamento, c'è, come dire, un passo in avanti e un passo indietro, ma uno non diventa sicuro nella sua strada. E non c'è esperienza educativa senza questa sicurezza. E questa sicurezza è di natura affettiva, non è innanzitutto di natura intellettuale, perché semmai è proprio l'esperienza affettiva decisiva che porta anche ad inoltrarsi dentro a tutti quei percorsi che diversamente uno non farebbe, e che invece gli viene il gusto, la voglia, la passione anche di conoscere quello che diversamente non cercherebbe di conoscere. cosa c'è all'inizio? Quello che conosciamo tutti. Cioè, sicuramente conosciamo tutti quello che è all'inizio, ma forse non l'abbiamo mai guardato esattamente così. Perché siccome noi viviamo un tempo nel quale c'è una bella depressione dal punto di vista educativo, su tutti i fronti, non a caso ha ricordato Don Alberto introducendo, anche il Santo Padre ha usato per la prima volta questa parola emergenza educativa nel convegno alla sua diocesi, la diocesi di Roma. Allora ci sarà pure una ragione. Anche il popolo di Israele viveva una terribile emergenza educativa, perché la dominazione romana, che per la verità era forse una delle dominazioni più soft, di fatto però, che cosa aveva generato? Aveva generato una depressione sociale e politica non indifferente nel popolo di Israele. E guardate che la dico così per una ragione, perché quando c'è una depressione sociale, culturale e politica, vuol dire che anche religiosamente c'è una depressione infinita. E c'era una qualche ragione per cui il popolo di Israele avesse questa depressione. Erano 150 anni che non c'era un profeta in Israele. Erano 150 anni, capite, che non c'era più uno che alzasse la voce e che parlasse proprio con autorevolezza in nome di Dio. Tutti parlavano in nome della legge, ma direttamente in nome di Dio, con tutta l'autorità che uno, come dire, quando parla in nome di Dio o è pazzo, oppure ognuno lo vede immediatamente. Lo potrà osteggiare, lo potrà rinnegare, lo potrà, come dire, tentare di far fuori, ma l'avverte. Bene, immaginate dopo 150 anni uno che si alza e comincia a parlare, e tra l'altro, non a caso, voce di uno che grida nel deserto. Il deserto era il deserto, nel senso letterale del termine, ma il deserto era non quello lì, il deserto era il deserto umano, era il deserto della depressione, della demoralizzazione umana. E questa è la ragione per cui un'esperienza come quella gridata da Giovanni Battista comincia a conquistare il cuore soprattutto di giovani. Non a caso tra i suoi c'era lì Andrea e Giovanni, che erano giovanissimi. Perché andassero da Giovanni Battista? Io credo che sia, semplice da immaginare. Non era gente di cultura. Ma non bisogna essere gente di cultura per avere un cuore che vibra. Non bisogna essere particolarmente eruditi, non bisognava nemmeno essere particolarmente esperti della legge della Torah, cioè della legge di Mosè, però per avere un cuore che desidera l'infinito. Ed ecco che nelle parole di Giovanni Battista questa cosa qui diventa come un desiderio struggente. Non a caso tornano, ritornano. E provate a immaginare quel giorno cosa deve essere successo. Sono lì che lo stanno ascoltando, come era capitato altre volte, e dall'altra parte passa uno, capitava, era un luogo di passaggio. Era un luogo di passaggio dalla Siria verso l'Egitto, per cui attraversavano da lì, andavano in giù, per cui uno in più, uno in meno. Ecco l'agnello di Dio. Io vi fisso qui innanzitutto, perché provate a pensare educativamente che cos'è questa cosa. Noi abbiamo sostituito questo elementare fatto educativo con che cosa? Provate a pensare alla vostra esperienza. Noi abbiamo letteralmente sostituito questo elementare e decisivo fatto educativo con che cosa? Con l'ideologia. per questo c'è una terribile emergenza. Ma quando dico noi, dico anche nella Chiesa, non nella società in genere. Quasi intimoriti, terribilmente intimoriti a fare quello che ha fatto Giovanni. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Non erano abituati a questo. Ed è per questo che tutti restano fermi pensando che fosse una stranezza che ogni tanto Giovanni poteva pronunciare, visto che parlava in maniera strana, strana per la consuetudine. Ma i due si alzano in piedi e si ritrovano alle calcagna di Gesù. E adesso pensate al secondo, il primo fatto educativo è uno che indica un altro, non un discorso, non un'idea, una persona. Secondo fatto, quella persona si gira e pone una domanda: cosa cercate? Per cui immediatamente uno è costretto a domandarsi: ma cosa c'è in me che mi ha fatto alzare e mi ha fatto mettere dietro a quest'uomo? Non lo conoscevano, non sapevano chi fosse, non avevano mai sentito parlare di lui, non l'avevano mai incontrato prima. Immediatamente costretti a domandarsi che cosa aveva mosso il loro cuore e pertanto anche i loro piedi ad andargli dietro. Venite a vedere. Andarono e stettero con lui quel giorno. E chi scrive dice che si ricordava persino l'ora. Erano le 4 del pomeriggio. Il giorno dopo erano lì ancora. Cos'era successo? Il Papa Benedetto, nella sua prima lettera enciclica, descrivendo il fenomeno educativo nella sua forma originale, la dice così: all'inizio dell'esperienza cristiana non c'è né una grande idea né un'etica, ma che cosa? Un avvenimento. L'incontro con una persona che ti introduce a un nuovo orizzonte e con ciò stesso introduce anche la direzione decisiva. Non si può neanche cominciare a parlare di esperienza educativa senza il porsi di un avvenimento. E noi, che tutti quanti ci mettiamo insieme a fare i piani, a fare, come dire, come i piani didattici che fanno nelle scuole, ma poi scimmiottando anche in Santa Madre Chiesa, abbiamo, una volta era Santa Madre Chiesa che illuminava, nel senso letterale del termine, l'esperienza umana, da cui si prendeva esempio e diventava così realmente fattore, come dire, dinamico dentro la società e faceva crescere personalità autenticamente compiute. Adesso, per inverso, è come se, non so, fosse successo un cataclisma, oppure fu una sorta di effetto Chernobyl, no? Uno non si accorge, sembra che tutto sia uguale, ma tutti hanno cominciato a sentire, sembra quasi che non sia più possibile educare. Io non so se a Cremona è la stessa cosa, non so se Cremona è salvaguardata, ma a Cremona quando facciamo anche le prove dei preti e così via, tutti cominciano a dire almeno il 15% della gente che viene ancora in chiesa cerchiamo di, cioè mi sembra come dire l'hospice, no? Sapete cos'è l'hospice, vero? Quelli dove fanno le cure palliative prima che crepino, no? Almeno cerchiamo di tenere almeno questi qui, cioè di non farci scappare anche questi. Capite? È terribile questa cosa qui, ma è terribile come consapevolezza. Ma perché poi realmente, a partire da questo giudizio, ne vengono anche le iniziative, e le iniziative sono veramente palliative. C'è un cristianesimo palliativo. Che accompagna alla morte senza che uno se ne accorga, per cui svuotandolo proprio anche del dramma umano. Ma qui dentro però vorrei indicare un punto che secondo me, per chiunque abbia una funzione educativa, che sia padre, che sia madre, che sia catechista, che sia insegnante, che sia amico più grande, tutto quello che volete, è decisivo. Tutti dicono che Gesù si sia scelto i suoi 12 apostoli, vero? È vero o non è vero? Tutti noi abbiamo imparato che Gesù, l'ha scritto anche nel Vangelo, è scritto, ne scelse 12 che stessero con lui. Anzi, io mi sono sempre vantato di poter ripetere questa cosa. Fino al giorno in cui mi sono accorto realmente di quello che il Vangelo dice. Il Vangelo cosa dice? Che Gesù si trova alle calcagna due, che non ha scelto lui. E Gesù deve obbedire all'attrattiva da lui stesso esercitata su quei due. Cosa significa questo? Uno deve pensare alla propria esperienza. E nella nostra esperienza, dovunque, in casa nostra, nel posto dove lavoriamo, nella compagnia di amici, accade esattamente la stessa cosa. C'è qualcuno che si attacca a te. Noi siamo tutti, essendo atei come concezione, mi spiego, essendo stati proprio strappati al rapporto col mistero come concezione normale, per cui il mangiare, il bere, il divertirsi, è come se non avesse nulla a che fare col mistero, è come se non avesse nulla a che fare con Domine Dio, capite? Per cui c'è la chiesa, che è quella roba lì dove andiamo una volta ogni tanto, ci sono le preghiere che facciamo qualche volta durante la giornata, ma poi c'è il resto della vita non c'entra niente con Dio, capite? E allora, c'è un'attrattiva umana? Uno al massimo la giudica umanamente. Ma che anche solo ci venga in mente che quell'attrattiva che noi esercitiamo su qualcuno, e per la verità non la esercitiamo su quelli che abbiamo in mente noi, perché noi ci troviamo gente che si nega a noi e non vorremmo nemmeno. Per cui vuol dire che è altro. Non è un'intenzione nostra, è un dato di fatto, si chiama avvenimento questo. Ebbene, o noi impariamo ad accettare questo fatto che si potrebbe descrivere umanamente come si descrivono tutti i fatti umani, come l'inizio di quel dinamismo per cui una persona comincia a fare un passo fuori di sé per venire a te, e uno valorizza questo, lo valorizza perché obbedisce a questo, e allora da lì può iniziare realmente quel percorso, quella strada, che è il cammino di una educazione vera. Oppure noi dovremo continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi ultimi decenni, costringendo la Chiesa a diventare un hospice. Perché? Perché non conquisterà più il cuore di qualcuno. Al massimo devoti. Devoti, perché di gente devota, davvero ce n'è tanto, ma con tutto il rispetto, dico davvero con tutto il rispetto, di devoti ce ne sono tanti, di gente disponibile a sacrificarsi ce n'è tanto, perché è la nostra stessa natura, è fatta di carità, per cui immaginate se non abbiamo la disponibilità a sacrificarci, a fare del bene, capite? Ma abbandonati a noi stessi, per cui lentamente destinati a spegnerci. E allora immaginate che possa accadere la stessa cosa che è accaduta quel giorno, che tu ti ritrovi uno che ti guarda parlare e non ti capisce, perché Andrea e Giovanni non hanno capito nulla di quello che diceva Gesù, anzi, non quel giorno, dopo 3 anni che erano con lui erano ancora più o meno lì, perché come dice un grande maestro, dopo 3 anni, anzi, era già morto, era già risuscitato, ed erano lì ancora a domandarsi e a domandargli quando farà il tuo regno, non avevano ancora capito un bel niente, capite? E non è una grande soddisfazione per uno che si tiene insieme 3 anni delle persone e che non abbiano ancora capito niente. Ma allora il problema qual è? Ed ecco l'altro passaggio. Qual è la questione educativa innanzitutto? Che se uno si affeziona a te, uno deve stare a quel rapporto. Mi dispiace, alla faccia innanzitutto questo, perché o si sta a quel rapporto, perché si comunica a sé, oppure di educazione non c'è neanche l'ombra. Io credo che qui bisogna che ci costringiamo a guardare alla nostra propria esperienza, innanzitutto in casa nostra, visto che dal punto di vista educativo sempre si ha almeno ancora un po' il buon senso di ripetere che i primi educatori sono i genitori. Come i genitori educano i loro figli? Standoci, ma possibilmente non guardiamo la realtà. Standoci, stanno insieme, mangiano, bevono, dormono, giocano, parlano, cantano, si incazzano, se ne fanno di tutti i colori, mi spiego. Ma stanno insieme. Tanto è vero che quando non stanno insieme, è finita. È finita. Proprio nel senso letterale del termine. Tanto è vero che io non credo di dire qualcosa di nuovo da questo punto di vista, ma il fatto che i genitori non possono più stare insieme ai loro figli, questa è una delle ragioni più gravi dal punto di vista educativo per cui si possa comunicare. Perché? Ditemi quando si comunica, ditemi. I genitori non ci sono perché sono al lavoro. Quanto, quelle poche volte che siamo in casa, chi la fa da padrone in casa? Chi la fa da padrone in casa? Il papà? La mamma? La nonna? Il figlio? Nessuno di questi. Nessuno di questi. Ognuno ritirato nel suo buco, davanti a qualcun altro che parla in nome del padre, in nome della madre, in... capite? Ma la mia non è una, come dire, non è un attacco ai mezzi della comunicazione piuttosto che altro. La mia in questo momento è semplicemente una descrizione. E noi stiamo qui a dire abbiamo perso la fede, abbiamo perso questo, abbiamo perso un bel niente. Non sto dicendo che abbiamo perso la fede, sto solo dicendo che ci siamo messi in una condizione per cui oggettivamente parlare di educazione è come andare sul Monte Bianco, no, mi spiego, con la canna da pesca e pensare di pescare. Abbiamo solo sbagliato la prospettiva. Sul Monte Bianco con la canna da pesca non si pesca. Al massimo, non so, beccherai qualcos'altro, un cornacchio forse, non lo so, se ti va bene però. E allora? È proprio così, io posso dire, e adesso entro nella parte, da un certo punto di vista, più semplice, più costruttiva, perché è quella in cui uno può raccontare della propria esperienza. Io posso dirvi questo: siccome io sono figlio di gente proprio semplicissima, di campagna, per cui anch'io sono uno del sud di Milano, no? Per cui perché Crema è il sud di Milano, no? Casal Maggiore sarà il sud di Cremona, no? Però è lì stessa, cioè non cambia mica, insomma. Io non ho avuto, non so, mia mamma non era una professoressa, mio padre non era un professore, mio papà ha lavorato tanto nella sua vita, ha sempre lavorato nella sua vita in campagna, e mia madre era una donna di casa. E non credo di aver avuto una, tra virgolette, educazione particolarmente cristiana o particolarmente umana, ho ricevuto l'educazione che ricevono tutti. Io so solo che in casa mia, cioè nel parentado, non ero ben voluto per una ragione, mentre volevano molto mia sorella, perché mia sorella era brava, buona, composta, obbediente, io avevo tutte le altre qualità, mi spiego, ai capita, no? Ed ero proprio uno che... C'avevo però una cosa, una fifa incredibile di mio padre. Tant'è vero che quando mio padre mi chiamava, e siccome allora non c'erano i mezzi della comunicazione odierna, i telefonini, c'era il fischio. Mio padre faceva un fischio, e dove io fossi è come se mi entrasse la corrente elettrica nel corpo, capite? Io tornavo a casa. Io però devo dirvi che a un certo punto della mia vita è successa una cosa imprevista. E la cosa imprevista, vi sembrerà strano, non è la vocazione sacerdotale. La cosa imprevista, perché io sono entrato in seminario che avevo 14 anni. E non sono andato in seminario perché avevo il grande ideale del sacerdozio, perché se dovessi dire realmente la ragione per cui sono in seminario mi verrebbe da ridere e fareste bene a ridere, mi spiego. Perché io sono proprio in seminario perché da piccolino è vero che pregavo San Luigi pagato dalla mia bisnonna per diventare prete, no, perché lei mi diceva ti do la mancia se preghi San Luigi, e io pregavo San Luigi, sono solo che lei gli metteva l'intenzione, e l'intenzione era che io diventassi prete. Saranno gli effetti, però non lo so, cioè, so solo che poi morta mia nonna, mia bisnonna, io non ho più pregato che non c'era più chi mi pagava, capite? Io so solo che a 14 anni, come può capitare a tutti i ragazzini, ci si innamora. E poi come a tutti i ragazzini, a 14 anni può esserci anche un ragazzino più bello di te, di cui la tua ragazzina dopo di te si innamora. E io sono rimasto a piedi, capite? E un giorno in oratorio, triste, per questa ragione qui, passa il curato, beato curato, che dice, la miseria, ti avrà mica lasciato l'amoroso. E io ho detto, sì, è proprio vero, ma vai in seminario. E io sono andato. Per fargliela l'amoroso, come dire, non hai voluto me. Basta. Ma la cosa, capite perché dico che non è stata questa la questione decisiva? La questione decisiva è stata un'altra, è che a un certo punto nella mia vita è accaduto di incontrare un uomo, un prete, che non capivo cosa diceva, vi giuro, non capivo cosa dicesse, ma immediatamente, proprio dico istantaneamente, è come se fosse accaduto qualcosa che oggi sarei in grado di descrivere un po'. Ma ieri, quel giorno, no. Io so solo che mi aveva conquistato. Il fenomeno educativo parte da qui. Quando prima dicevo, guardate che Gesù ha dovuto obbedire all'attrattiva umana esercitata su quei due, è che io ho sentito il desiderio profondo di una immedesimazione con l'altro. E allora dov'è la novità? È tutto qui. Non c'è possibilità di sostituire questo metodo, che è il metodo cristiano, con altri metodi. Si fa più danno. Scusate, si possono organizzare le squadre di calcio, si possono organizzare persino i Grest, si possono organizzare tutte le cose più giuste, più belle. Facciamo bene a farle, per l'amor di Dio. Guardate che non farle è peggio. Ma non possiamo confondere il fenomeno educativo con questo. Perché lì ci esauriamo e pertanto ci demoralizziamo e mandiamo alla malora tutto. Ma noi possiamo solo domandarci, ma nella nostra vita c'è stato un momento, un volto che ha esercitato sulla nostra umana esistenza questo fascino, questa attrattiva? Bisogna recuperarlo, è necessario recuperarlo, o se non possiamo recuperarlo è necessario domandarlo, perché questo è il fatto che permette questa continuità di rapporto in rapporto, di persona in persona, perché la Chiesa è così che avviene. E la Chiesa, essendo il fenomeno educativo più decisivo per la vita di un uomo, perché è quella che ti introduce al rapporto personale con Cristo, anzi ti fa diventare una cosa sola con Lui, è di rapporto in rapporto. Ecco perché è decisiva questa cosa. E non c'è da temere. Non c'è da temere né che uno cominci con uno, né cominci con due, né che cominci con tre. È che deve poter dire io con questa persona qui, con queste persone qui, vivo una reale esperienza che mi introduce al mistero. Perché quando tu, da che cosa si capisce che uno sta vivendo un'esperienza educativa? Dal fatto che lui stesso è trascinato più profondamente nella conoscenza del mistero. Per cui nella conoscenza di sé, nell'amore al mistero e pertanto anche all'amore di sé. Quasi come nota a margine di quello che ho detto, vorrei spendere due parole sul problema della libertà e della verità, perché sono due fattori decisivi nell'esperienza educativa. Io credo che quando Papa Giovanni Paolo II pubblicò la sua lettera enciclica per la verità, che ebbe, diciamola pure adesso, possiamo dirlo tranquillamente, che ebbe come autore l'attuale pontefice Benedetto XVI, la Vides Ratio, in un momento sicuramente più marcato da questa questa influenza culturale, che come se avesse, proprio per la sua debolezza di natura educativa, perché sembra incapace di realmente, sembra incapace di conquistare qualcuno per davvero, l'attacco più grande che ha fatto questo clima culturale a che cosa? È alla libertà e alla verità, o meglio alla verità e pertanto alla libertà, perché senza verità non esiste neanche libertà, cioè c'è una depressione della libertà quando non c'è più una proposta della verità, perché la libertà è fatta per natura sua per le decisioni definitive. Come dire, la libertà si esprime nella sua, come dire, potenza quando può dire io do tutta la vita, per cui nelle decisioni definitive. Ma voi capite che se non c'è nulla di vero, ma tutto è relativizzato, e conseguentemente a questo si annichilisce tutto, si ingrigisce tutto. Provate a immaginare com'è possibile educare un clima così. E pertanto la libertà che cosa può essere? Evidentemente può essere solo connotata come tra virgolette, l'istintualità che si... non ne voglio, faccio quello che mi pare piace, va benissimo, ma mi viene da dire, e anch'io potrei condividere questo giudizio, che la libertà è fare quello che mi pare e piace, ma dichiara umanamente quello che ti piace, che è come dire, dichiara che cosa ti sta veramente a cuore, perché dopo ci misuriamo su questa cosa qui, ma questa è una questione umana, questa non è una questione tra virgolette di fede, questa è proprio una questione su cui gli uomini si possono misurare, è quella roba lì quella che vuoi davvero, è quella roba lì per cui sei disposto a impegnare tutta la tua umanità, è quella roba lì per cui speri la tua massima soddisfazione, perché dopo 5 minuti la verifichi, perché se c'è una cosa che il cristianesimo non teme è esattamente la verifica di quello che promette. E su questa cosa qui, dal punto di vista educativo, noi non possiamo farci fregare, perché noi siamo diventati come gente che insomma si mette già con le spalle al muro prima ancora che uno ti punti la pistola. Se c'è una cosa che il cristianesimo non teme è esattamente la verifica di quello che promette. Ti ho promesso la felicità, non ti ho promesso una vita raggrinzita, non ti ho promesso, come dire, una vita incompiuta, ti ho promesso la soddisfazione totale, e non nell'aldilà, qui, perché quando Gesù ha detto chi segue me avrà il centuplo qua giù, o il centuplo è il centuplo oppure è una palla, è un centuplo di gusto, di interesse, di passione, proprio di senso compiuto, di realizzazione. Su questa cosa qui noi non possiamo farci gli sconti, e insieme a questo anche tutto il dramma del vivere, perché non è che la fede, ho detto prima, è l'anestetico per cui abbassa, come dire, il dolore oppure il dramma della vita, anzi lo acutizza, perché ti fa essere più vero e più serio con tutto. Io credo che a chi può interessare una vita? Voi vi sentireste dire a un giovane che, non so, guarda, per evitare il dolore della perdita amorosa ti porto all'hospice. Lì ti fanno la morfina gratis, a dosi massicce, che neanche quando te vai a comprare la droga te le danno a dosi così massicce che ti diventi un libro persino. Ma voi avreste il coraggio di proporre a uno giovane una cosa del genere? E pensate che uno giovane, se ha ancora un pochino di ragione, vi possa prendere sul serio? Mi manderebbe a quel paese, immediatamente. Ma io mi avete voluto farmela, voglio vivermela. Voi pensate che Cristo sia venuto a sottrarre qualcosa alla vita dell'uomo? Cristo non sottrae nulla alla cosa dell'uomo, ma da tutto. Come ci ha ricordato ancora Benedetto XVI. è il coraggio di ridire esattamente questo, ma questo lo si può ridire quando? Quando coincide con la nostra esperienza, quando le parole descrivono la nostra esperienza, perché uno capisce immediatamente se le parole descrivono la nostra esperienza o no. Nessuno ti mette in difficoltà quando parli, non c'è da temere, perché io ho il problema di convincere qualcuno. Scusate, voi pensate che io abbia il problema di convincere uno di voi? No, assolutamente no. Ho il problema di essere leale con me stesso e di non dirvi una cosa né per compiacervi, tantomeno, come dire, per timore di essere criticato. Perché se c'è un luogo, perdonatemi, se c'è un luogo dove bisogna stare attenti a parlare con questa certezza e con questa sicurezza, sapete qual è? Esattamente l'ambiente ecclesiale. Perché noi siamo diventati quelli che non possiamo più permetterci di fare proposte certe, di fare proposte degne di conquistare la sicurezza di un uomo. Noi dobbiamo fare proposte che in fondo lasciano aperto tutto, tutte le possibilità, come c'è il dialogo, perché la vera questione della vita, cioè non è fare una proposta, ma è dialogare, per cui confondere lo strumento con lo scopo. Capite? Il dialogo è lo strumento, ma non è lo scopo della vita. Beh, io sono venuto al mondo per dialogare. Io sono venuto al mondo per conoscerlo, per amarlo, per dargli la vita, per servirlo e per goderlo qui e anche nell'altra vita, cioè per sempre. E sulla questione della libertà e della verità, io credo che una cosa è sicura. È necessario ritornare a dichiarare pubblicamente la nostra stima per la libertà dell'uomo. Ed è necessario ritornare a gridarla, a non avere paura della libertà dell'uomo e a sfidarla la libertà dell'uomo, perché non aspetta altro, non a temere la libertà dell'uomo. È necessario ritornare a gridare la nostra stima nella ragione dell'uomo. Se c'è una cosa che il nostro Santo Padre in questi pochi anni del suo pontificato ha, come dire, è come su un cielo grigio che è arrivato un buco grandissimo da cui è venuto giù un raggio di sole che ha illuminato tutto, è esattamente questo. È come se avesse cominciato ad uno che come si chiamano quelli che hanno la malattia che non riescono a respirare, che hanno le crisi d'asma, no? Per cui sono lì che soffocano, che gli passa la crisi d'asma e dice: posso correre finalmente, non è esattamente così, è questo. Ma capite, non è che noi dobbiamo chissà adesso diventare capaci o diventare organizzatori di basta essere se stessi dovunque, nell'ambiente in cui siamo, incontrando la gente che ci incontra, i nostri figli o gli amici dei nostri figli dei nostri amici, così, e guardando con stima ogni tentativo che un altro fa, esattamente in questa direzione. Perché senza libertà non esiste, perché la proposta è fatta alla libertà, ma la libertà è sostenuta dalla verità, dalla certezza che quello che tu intraprendi non è vano. È sicuro. Ultimo punto, piccolissimo, è proprio necessaria la verifica. Perché uno diventa convinto, si convince della bontà della proposta che tu gli fai, se gli permette di verificarla nella sua vita. Credete che gli apostoli, che pur non comprendevano tanto, questo non avessero capito? E come? Perché adesso va bene tutto, ma stare con un uomo come quello lì, chi di noi non ci sarebbe stato? Ma proprio affettivamente, chi di noi non ci sarebbe stato con uno così potente alla faccia dell'umilismo cristiano, di essere tutti un po' umili, no? tutti un po' come rachitici, no? Così potente, perché non c'era un uomo più potente di lui, e così buono. che la sua potenza l'ha sempre usata solo per salvare, per guarire. Per far tacere qualche volta quelli che erano da far tacere, mi spiego. Per cui è una cosa buonissima, non buona. Come quando dicono che, io non so cosa pensate voi, ma intanto io mi sento libero perché dopo vado a casa e non, intanto resto qui al petto, la prendete con lui che mi ha invitato, per cui, e, come quando dicono che la Chiesa deve essere povera, cosa vuol dire che la Chiesa deve essere povera? Adesso spiegatemelo. Deve essere povera, voi dovete essere poveri. Allora stasera passo da casa vostra a portar via tutto, voi me lo permettereste? Voi vi difendereste con le unghie? Sì o sì? Sì. E allora? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Capite che diventa veramente farisaica questa cosa qui, terribile. Ma Gesù se era potente, non si doveva attaccare perché era potente. Ma noi siamo chiamati a che cosa? A vivere e a usare tutto quello che abbiamo per qualcosa di più grande. Questa è la questione. Non avere o non avere, ma quello che uno ha. È come se uno potesse essere rimproverato perché ha un amore grande. Allora no, siccome siamo cristiani, avere un amore piccolo per essere umili, no, piccolino, proprio una cosita non si vede neanche. Giuro, io non posso sopportare umanamente una roba del genere. Io la penso proprio come Santa Caterina da Siena, la quale diceva, Iddio le cose le vuole grandi. Ma non per lui. Perché quando uno ha incontrato Cristo, quando uno l'ha riconosciuto, come fa a non desiderare che tutto sia davvero per lui? Ma scusate, quando voi vi siete innamorati, ditelo, dichiaratelo, non avreste fatto l'inverosimile per la donna o per l'uomo di cui vi siete innamorati? Sì o sì? E allora, per Dio di meno? Ma capite che abbiamo strappato l'umano al cristianesimo? L'abbiamo reso così sterile, reverenda madre, come si chiama? Suor Maria, quanti anni ha? Alle suore si può chiedere. 71. Mi dica, ma lei Gesù lo ama come uomo o lo ama come Dio? Ma no, lo dica per davvero. È veramente... Lei è maestro in Israele come i farisei se parla così, Lei lo deve dichiarare perché ha 71 anni, vuol dire che o ha buttato via la sua vita per tutto il resto degli anni passati, oppure deve dichiarare semplicemente che lei si è innamorata di Cristo. E non si è innamorato di Dio, si è innamorato perché ci si innamora degli uomini, va bene? Sì o sì? Oh. Solo che noi abbiamo come... introdotto nell'esperienza cristiana una divisione che Gesù invece è venuto a togliere. Gesù è venuto a togliere esattamente questa separazione e noi l'abbiamo reintrodotta tra l'umano e il divino. Si è incarnato sì o no Dio? Madre, si è incarnato sì o no Dio? È diventato uomo sì o no? E allora, cosa hanno amato quegli uomini lì che hanno incontrato Gesù? Hanno amato Dio, non lo sapevano. Non lo sapevano. Hanno amato quell'uomo lì. E che amandolo sempre di più sono stati trascinati fin nel fondo dell'umanità, che è il mistero, che è Dio. L'educazione assurge al suo vertice esattamente qui, quando, portando al fondo della realtà, si spalanca all'ipotesi del mistero. se noi avessimo questa libertà di trascinare con noi un giovane, un ragazzo, non tirandolo fuori dalla propria esperienza, ma trascinandolo al fondo della propria esperienza. Perché quando dici di amare una donna, cosa ami? Quella carne lì, che prima o poi defunge? Che speri che sia tutto, devi andare al fondo di quel rapporto lì, e più vai al fondo di quel rapporto lì, e più ti accorgi che hai bisogno di altro. Di altro, se no non tieni neanche in quel rapporto lì. È questa libertà, è questo coraggio, semplice, semplice, perché è realismo, che mi fa, come dire, stare di fronte a tutto senza il timore di essere... Quindi quasi quasi vengo a dire, se si accorgono, poi magari mi dicono che è tutta una balla. Ma è una balla o no? E finché la balla è su Santa Lucia, è una balla effettivamente accettabile. Capite? C'è Santa Lucia anche qui. Ecco. Anzi, è una balla che uno vorrebbe credere per tutta la vita, perché finché ci crede, tra virgolette, arrivano i doni, e il giorno in cui non ci crede più perché si accorge chi è, non arrivano più neanche i doni, per cui è una balla che uno vorrebbe trascinare per l'eternità, ma nell'esperienza cristiana, capite? Di novità introduce il fatto cristiano nell'esperienza educativa, un gusto del vivere, proprio una passione, un interesse per l'umano che ti trascina fin nel fondo, fino a spalancarti all'ipotesi suprema della ragione, che è l'ipotesi della rivelazione. E che è l'unica possibilità che l'uomo trovi realmente certezza, certezza definitiva, quella che Platone nel Fedone, quando immagina la vita come una grande traversata, e dice ci tocca farla questa traversata a tutti, no? Come su una piccola barca, ed evidentemente più ci si inoltra, e più la piccola barca sembra sproporzionata alla grande traversata, no? Per cui viene paura, viene l'incertezza, viene voglia di tornare indietro, oppure avrebbe voglia di non essere mai neanche, non aver mai neanche cominciato quella traversata. E cioè, quando si è nel mezzo del mare e si comincia a capire che si può affondare, qual è l'unica vera grande ipotesi? A meno che, dice, non ci venga incontro la rivelata parola del Dio. L'ipotesi della rivelazione. Guardate, 500 anni prima di Cristo, questo diventa il vertice della riflessione umana. Proprio l'ipotesi che il mistero ti venga incontro, perché tu non ce la fai. Per questo è un dato di fatto. E che un altro possa venirti incontro. Questa è l'ipotesi adeguata ad ogni ricerca. Alberto, io mi chiamerei qui. Oh, attenzione, se non fate domande andiamo a casa prima, eh. Per cui siate molto liberi anche di non fare domande. Comunque sarebbe proprio bello che uno invece potesse con la sua esperienza raccontare, non perché l'abbiamo detto, ma come sia vero che è così. Perché se l'abbiamo detto, non è che siccome l'ho detto è vero, ma proprio perché è vero l'abbiamo detto. E poi amici cari, io sono rimasto veramente colpitissimo da quella parte lì della e alla fine si arrazzino, perché a un certo punto proprio il Papa dice: noi vogliamo ridare cittadinanza alla fede. In questo mondo la fede è stata relegata all'ambito del privato. Il servizio più grande che noi possiamo portare nel mondo per l'uomo è esattamente la fede. E questo sguardo sull'umano, sull'umano intero, che non taglia fuori nulla dei suoi bisogni, proprio che non lo fa a pezzi, capite? Ma lo vuole stimare intero per quello che è, perché non c'è nessuno che stima l'uomo in maniera più grande di chi lo guarda come lo guarda Dio. E per questo è lo sguardo della fede, capite? Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, io vorrei trattarti come ti tratta Dio, capisci? E Dio, secondo quell'espressione bellissima di Sant'Agostino, Dio tratta la sua creatura come fosse il suo creatore, capite? Non si sente là, prendi il microfono. Come mettere d'accordo l'affermazione fatta che noi in un certo senso educatori siamo obbedienti a chi ci si affeziona, con un'educazione ricevuta soprattutto magari per diventare preti, ma può succedere anche per altri, che bisogna stare molto attenti invece al fatto che qualcuno ti si leghi. Nel senso che non c'è il rischio che poi appartenga solo a te. Allora, voi sapete che in altri secoli che diventava un rischio gravissimo per la vita della Chiesa, si chiamavano le eresie, no? Le eresie sono state, per la verità, le eresie sono sempre state l'inizio di scismi, perché le eresie hanno portato sempre a divisione. Paradossalmente, questi secoli, dopo il grande scisma del Cinquecento, cioè del protestantesimo, la Chiesa ha goduto di una stranissima, miracolosa, grande unità, perché noi non abbiamo più avuto grandi scismi. Piccole cose, ma grandi scismi come quelli che ci sono stati nell'inizio dei primi secoli del cristianesimo e soprattutto nel Cinquecento non abbiamo più avuti. Che cosa può realmente oggi mettere in ginocchio la Chiesa? Io lo dico così un po' brutalmente, lo so che può sembrare un'interpretazione. In America sono riusciti a metterla in ginocchio anche economicamente. Attraverso che cosa? Dai, ditelo. La pedofilia. Allora, io ho un amico di casa mia che è in America da un anno. Per entrare in parrocchia e per giocare a pallone con i ragazzi, sapete cosa ha dovuto fare? Impronte digitali rilasciate, ormai siamo questi livelli, assicurazione, mi spiego, che se nel caso fra vent'anni uno di quei ragazzi che giocava a pallone magari dirà: io mentre giocavo a pallone sono stato toccato e dopo 20 anni mi è venuto un problema psicologico. Poi la sto mettendo sul ridere, ma è pesantissima. Bene, a me cosa sta succedendo? fanno famiglia chi? Vabbè, finché fanno famiglia, mi viene da dire, fanno ancora una cosa naturale. Se domani il Santo Padre dovesse decidere diversamente, sarebbe possibile, per cui fino a qui mi viene da dire, siamo ancora. Ma voi vi rendete conto che la modalità attraverso la quale si tende a tenere lontani, pieni di sospetto perciò, i figli, è questa qui. Perché io quando comincio a fare in generale il dubbio che tutti i preti siano pedofili, perché dopo ci vuole niente, no? E quando anche le suore negli asili diventano, perché neanche le suore sono risparmiate, le poche che sono rimaste, neanche loro sono risparmiate, mi spiego. E sarebbero delle represse sessuali che non aspettano altro che arrivino bambini piccoli all'asilo per far chissà che cosa, mi spiego. Ma voi capite che si ingenera questo? Quanto ci vuole a mettere in fondo questo veleno che... Io so solo una cosa, che Gesù se ne scelse 12 che stessero con lui. Per timore di sbagliare un particolare, sbagliamo la questione decisiva. Scusate, allora qui le mamme non farebbero più da mangiare per timore di far bruciare il cibo una volta? Qualche volta vi è venuta male la torta? Il risotto vi è venuto qualche male una volta? Vi è venuto qualche male una volta l'arrosto? E allora in conseguenza di quello vostro marito o i figli hanno detto, io non mangio più perché te hai bruciato una volta? Ma cosa credete che i preti siano stinchi di santo? Credete che tutte le mogli siano stinchi di santo e i mariti tutti stinchi di santo? E se per caso un uomo ha tradito la sua donna, e allora non è più degno di essere padre? E non è più degno di stare con la propria donna? Ma la confessione il nostro Signore Gesù Cristo l'ha istituita per quale ragione? Per impegnare il tempo dei preti fannulloni? E Gesù Cristo si è incarnato per quale ragione? Per venire a fare un giro sulla terra che era già sua da prima? Non è venuto a morire per i miei, Don Mauro, i miei di peccati? E io dovrei avere vergogna, tra virgolette, di essere stato salvato dai miei peccati? E dovrei, come dire, fingere di essere un uomo che non ha bisogno di essere salvato da Gesù Cristo, perché è perfetto. Ma ditemelo. Capite che siamo costretti a negare l'opera stessa di Cristo. E invece di essere gente che dice, io sono proprio un peccatore, ma proprio un peccatore, anzi dice San Paolo, io sono il primo dei peccatori. Il primo. E non lo diceva per modo di dire. E allora, è che se si riconosce questo, se si riconosce di essere peccatori, diventa forse più facile fare un passo verso la santità. Ma se si finge di non esserlo, tutta la vita diventa una finzione. E allora non si avrà più neanche il coraggio di fare proposte decisive. Perché? Perché il giorno in cui tu dovessi fare una proposta decisiva, uno alzerà la mano e ti dirà, ma chi crede di essere? Tu so io benissimo chi sei tu. E allora uno non parla più. E io quando predico e alzo la voce, dico sempre che se alzo la voce, la alzo per me innanzitutto, perché io ho bisogno di sentirle certe cose, prima che su quelli che sono davanti a me. E dal punto di vista educativo non c'è niente che ci freghi di più di questa cosa qui. Tanto è vero che quello che ci è chiesto innanzitutto è la coerenza ideale. Perché chi di noi potrà mai presentarsi davanti a un altro dicendo io moralmente sono stato coerente? Io non posso. Io personalmente non posso. Perché io sicuramente vado a confessarmi molto più di voi. E non lo dico per vantarmi, lo dico per umiliarmi. Ma io vado a confessarmi sicuramente più di voi. E forse che questo mi ha impedito questa sera di parlare. Smettiamola di fingere di essere gente a posto. Siamo tutti fuori posto. tutti bisogno di Cristo, abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci educhi, abbiamo tutti bisogno di una compagnia umana che non ci faccia dimenticare di essere peccatori, ma che ce lo ricordi, e che ci ricordi soprattutto che c'è un luogo di salvezza, che è questo, e che c'è un luogo a cui poter chiamare tutti a vivere un'esperienza di salvezza, che è la comunità cristiana. E che se perdiamo questa consapevolezza qui, non esiste più un'attrattiva vincente sulla vita, perché saremo tutti massacrati dal pensiero dominante e dalla paura di essere attaccati, dalla paura, perché tutti noi abbiamo i nostri angolini oscuri, e che uno indichi esattamente perché te nella vita puoi aver fatto mille cose stupende e belle, ma poi c'hai l'angolino nero. O no? C'è qualcuno qui che non ce l'ha? Se ha il coraggio si alza. Vedo che nessuno si alza. Vuol dire che siete onesti. Cioè sapete di avere non gli angolini, anche i buchi neri. E forse che questo ci impedisce di essere qui e di essere qui a domandare. A me non lo impedisce. Perché io non ho da difendere questa cosa. Io ho da difendere un'altra cosa, da difendere la possibilità che per ogni uomo non ci sia la disperazione della propria giustizia, ma ci sia invece la certezza della misericordia.
Lei ha contatto il mezzo suo. Lei ha fondato diverse scuole, continuando il discorso che ha fatto, perché le ha fondate?
Io spero di non aver affondato qualcosa, perché per la verità questa mi sembra una cosa bella. Io mi sono trovato per la prima volta, io non ne nascondo che una delle cose che ho sempre fatto più volentieri è entrare in classe, proprio, cioè uno si diverte, cioè io non lo so, uno c'è i propri divertimenti, non lo so, io entrare in classe è proprio un gran divertimento, bello proprio. Ho insegnato per un po' di anni lettere alle medie, poi dopo ci hanno insegnato in seminario, poi hanno pensato che rovinassi i seminaristi, perché per una ragione, perché si affezionavano troppo. E allora era pericoloso. Allora mi hanno mandato a insegnare religione nelle scuole di Stato. E io è successa la stessa cosa, con qualche equivoco in più, perché c'erano anche le ragazze. E allora lì non sanno più che cosa dire, mi spiego. Perché se si affezionano i ragazzi c'è un problema, se si affezionano le ragazze c'è un altro problema. E quando si affezionano anche gli insegnanti, è un casino in più. Si chiama movimento questo. E questa qui è la cosa strana. Io credo che io sono proprio stato umanamente contagiato, perché alla domanda che cosa c'è dietro questo interesse, questa passione, questo gusto. E non so, facciamo che uno si sposa nella vita, contento, una moglie proprio semplice, bella, proprio si sta bene insieme, si fanno i figli, crescono, no? Che è la vostra esperienza, no? Cioè, no? Per cui passano gli anni, poi i figli crescono, anche loro fanno i figli e uno dice, oh caspita, ho messo via 4 soldi, aiuto mio figlio a farsi la casa, oppure, non so, c'è bisogno di questo, li metto a disposizione, e uno si sente realizzare in quello che fanno, non sente che ci perde quello che ha guadagnato nella vita perché lo mette a disposizione, così proprio. Io credo che l'uomo Dio mi ha messo nella condizione di poter fare questa esperienza. esperienze qui, proprio di fecondità umana, dentro alle cose in cui mi sono trovato. Io non nascondo che io a scuola non ero un grande esempio come studente, no? Nonostante adesso i miei vecchi professori parlino bene di me, dicono che ero bravo, io lo so benissimo, non mi convincono del passato, il passato io lo conosco, no? Forse adesso lo dicono perché, boh, non lo so, quasi per vantarsi che sono stato un loro alunno. Io sono fiero dei miei insegnanti, però so benissimo che io non ero un alunno come Dio comanda. Una cosa però adesso ho proprio sicuro, che se c'è un punto in cui la battaglia educativa ci sfida tantissimo, è la scuola. E se c'è un luogo in cui versare tutte le proprie energie umane, anche economiche, se ce ne sono, è questa. Perché? Perché è sempre stato così. Perché, se voi pensate, non c'è un missionario che si chiami missionario che dovunque sia stato, in terra di missione, non abbia fatto insieme alla cappella anche la scuola. Insieme al pozzo per l'acqua, insieme a insegnare a coltivare, cioè che non si sia appassionato a tutto l'umano. E questo è il missionario. Cioè uno che si ingaggia umanamente dentro ad un'esperienza di dedizione totale di sé, per che cosa? E questo, secondo me, è proprio importante che noi lo riconquistiamo, perché conoscano Cristo. Perché conoscano Cristo, perché conoscano l'umanità di Cristo, perché conoscano la ragione di Cristo, perché conoscano l'intelligenza di Cristo, l'affezione di Cristo, perché conoscano che umanità è quella di Cristo. Capite? Nella scuola c'è questa possibilità. Quando nella scuola ritornano ad esserci insegnanti che hanno questo gusto dell'insegnamento, i ragazzi, anche, io vi giuro, adesso la devo raccontare perché questa cosa è troppo bella. Lo sapete cosa sono i centri di formazione professionale, vero? Sapete che considerazione hanno normalmente dei centri di formazione professionale? Che quelli che non possono essere mandati ai licei, agli istituti tecnici, l'ultima è quella lì. Quelli che vengono bocciati il primo anno di scuola perché dicono chi ti ha mandato a scuola qui, ma te, siccome però hanno l'obbligo adesso per l'innalzamento dell'età, li mandano ai centri di formazione professionale. Noi abbiamo un centro di formazione professionale a Lodi. Allora, e questo è un piccolissimo fatto, ma che vi dice che cosa può succedere anche in un centro di formazione professionale. Un giorno un papà arriva a parlare col direttore del centro di formazione professionale e dunque questo padre aveva iscritto la propria figlia che aveva la dichiarazione dello psicologo di handicap fino alla terza media e che pertanto veniva trattata realmente come handicappata, no? E l'aveva iscritta al centro di formazione professionale sapendo che era una scuola, secondo lui, in cui non si esige molto, nascondendo evidentemente questa dichiarazione di handicap. A Natale, dopo qualche mese di scuola, va a parlare col direttore e chiede dell'andamento della propria figlia. Il direttore lo guarda e dice: guardi, sua figlia è veramente in gamba, ha fatto questo. Dopo un pochino che il direttore stava parlando, il padre, irrigidito, arrabbiatissimo, c'era lì anche la figlia, dice: vedi, anche qui ti prendono in giro. Il direttore guarda e dice: scusi, cosa sta dicendo? Dai, non stiamo qui a perdere tempo, vieni via. Allora dice: ma cosa sta dicendo? Non credeva alle parole che il direttore stava dicendo, cioè pensava che fosse, come dire, una sorta di compiacenza nei confronti di una ragazzina ritenuta handicappata, che diceva va benissimo, povera disgraziata, che cosa pensate che possa fare? Perché dico che va benissimo. E invece stava descrivendo quello che era successo. E perché questo è successo? Per il semplice motivo che come l'hanno trattata lì, non l'hanno mai trattata altrove. E questa qui, dichiarata handicappata, aveva, tra virgolette, un livello umano. Il padre, quando, come dire, si è sentito sconfessato, tra virgolette, nel suo pregiudizio, è scoppiato a piangere come un bambino. Basta una cosa così nella vita per rendersi conto perché vale la pena fare una scuola. Che una persona, come dire, possa trovare un ambito, un luogo in cui è guardato, ed è guardato per il suo destino, per cui per la sua dignità vera, per la sua origine, per quello che è, non per quello che può produrre. E sicuramente quando è guardato così, produce anche molto di più, perché quando è guardato con questa stima, come lo guarderebbe Cristo, anche la sua capacità, come dire, espressiva diventa, si ingigantisce. Per cui io non posso che essere grato per la verità, non dico che questo non abbia creato problemi, non dico che questo non abbia affaticato la vita, non dico che questo non faccia venire l'infarto, fa venire anche l'infarto, ma però sei qui ancora, per cui... Comunque se c'è un'impresa in cui vale la pena oggi che Santa Madre Chiesa, o là dove è possibile, là dove c'è sensibilità, perché secondo me non è un'organizzazione che vince, là bisognerebbe solo dire ci sono uno, due, tre che hanno questo gusto, questa passione, favoriamola, sosteniamola. Dove una parrocchia c'è qualcuno che desidera realizzare una scuola, io dico, io mi svenerei per questo, perché non c'è in gioco solo il destino di mio figlio, c'è in gioco il destino dei nostri figli. Anche perché, alla faccia di tutto quello che si può dire, la scuola materna e la scuola elementare è decisiva. È decisiva. Avanti, da una maestra di scuola elementare? Benissimo, ho immaginato, si stava battendo le mani, allora l'ho fatto anch'io. Brava. Scuola materna. Nel bene e nel male, perché se incontrano... Per cui siate vigilanti, Tutti e due! Tutti e due! Me la rischio su tutti e due! Me la rischio su tutti e due! La domanda l'hai fatta a me, per cui io... Siccome io non metterei mai in alternativa queste cose, piuttosto mi sveno, ma io ricostruisco tutte e due, anzi per la verità, al massimo ammoderno uno perché sicuramente c'è già, perché è difficile trovare una parrocchia che non abbia un oratorio, piccolo, sgarruppato, finché volete, ma ce l'ha. Sicuramente trovare una parrocchia che abbia una scuola è molto più difficile, ma per una ragione, guardate che non è una mancanza questa, per una ragione, perché c'è stato un tempo in cui gli insegnanti nelle scuole erano gli stessi catechisti. È vero o non è vero che le nostre catechiste erano la maestra, erano queste, o no? Per cui era la stessa cosa, per questo non c'era bisogno che la scuola venisse costruita. Però è vero o non è vero che non c'era parrocchia, anche la più sgarrupata, che non avesse una scuola materna? Anche quelle più piccole, o una suora, due suore, tre suore. Mi spiego, che non è che facessero scuola, stavano con i bambini, stavano e comunicavano che cosa? Mi verrebbe a dire i primordi della vita, i primordi del rapporto col mistero, punto, che basta il necessario, quel che basta proprio il necessario, anzi l'indispensabile. Per cui, dopo, io capisco che se uno mi dovesse far dire oggi, così come sono gli oratori, e così come la scuola, se lo dovessi scegliere, parto dalla scuola sicuramente. Parto dalla scuola. Cioè parto da quella condizione in cui i ragazzi sono lì. Perché nell'oratorio ne vengono alcuni, alla scuola ci vengono tutti. E io sinceramente, se è possibile, vorrei che sia per tutti. Per cui non è un'ideologia, è proprio un amore. Proprio un amore. Alberto, grazie.
Bene, ringraziamo Don Mauro per la serata, per la testimonianza che ci ha dato. Avrei voluto aggiungere molte altre cose, ma ho un po' giù la voce. Ci troviamo martedì prossimo a Bozzolo con Don Enrico Trevisi per il terzo e ultimo incontro, questioni di bioetica, questioni che attengono un po' a tanti problemi di oggi, la nascita, la morte, l'embrione, la sperimentazione, la manipolazione, eccetera. Penso che noi cristiani qualcosa di saggio lo dobbiamo ascoltare, lo dobbiamo prendere, perché siamo anche qui in totale confusione su questi temi, scienza, fede, eccetera, eccetera. Quindi ci diamo appuntamento a Bozzolo martedì prossimo alle ore 21. Grazie di nuovo Don Mauro e buon lavoro.